Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità, gli stili di vita e le idee leggendo le notizie attraverso una lente speciale. Cerchiamo di rappresentare anche criticamente il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Non mancherà una ricetta curata dal vegan chef Gabriele Palloni e tanta buona musica grazie al tandem Anna Granata e Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito.
Strano come il rombo degli aerei da caccia un tempo stonasse con il ritmo delle piante al sole sui balconi, e poi silenzio e poi lontano il tuono dei cannoni a freddo e dalle radio dei segnali in codice. Un giorno in cielo fuochi di Bengala, la pace ritornò, ma il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore.
Quasi 300 sono i tori morti ad Avio a causa di un rogo, forse dovuto al cortocircuito del macchinario che distribuiva loro il mangime. I vigili del fuoco hanno lavorato duramente per cercare di domare l'incendio e nei giornali si sono sprecate le frasi di solidarietà verso i titolari dell'azienda. Tutti si augurano che possano riprendere quanto prima le loro attività. Poche sono state invece le frasi di solidarietà verso i tori, verso le vittime di questo terribile incendio. Quando va a fuoco un allevamento, le fiamme raggiungono molto facilmente mangimi e paglia e scatenano un rogo che poi avvolge tutta la stalla ed è molto difficile da spegnere. Nonostante gli sforzi, comunque l'esito è stato tragico e quindi su un totale di 800 animali le perdite hanno raggiunto i 300 esemplari. Gli altri animali sono stati inviati ad altre strutture per finire il ciclo di allevamento e quindi sì, il premio per chi si è salvato è il mattatoio. Dove noi viviamo e registriamo le puntate di questa trasmissione ci sono molti rifugi per animali liberati dalla schiavitù, ci troviamo in Toscana, quindi c'è Agripunk, c'è Ippoasi, Alma Libre, Oana, Chico Mendes e molti altri. Conosciamo bene la fatica di questi rifugi che li salvano uno per uno questi animali, liberati dalla schiavitù, dall'allevamento, dallo sfruttamento, dalla violenza. Ciascuno di loro ha una sua storia, ciascuno ha un nome. Fino all'ultimo dei suoi giorni liberati avranno persone amorevoli che li accudiranno. E poi, in un solo colpo, 300 anime, 300 persone piene di desideri e sogni, voglia di vivere, gioie da rincorrere, vengono distrutte per colpa dell'allevamento, dello sfruttamento, delle gabbie contenitive, dei recinti, dei reticolati che non lasciano scampo in caso di terremoti, alluvioni e calamità come gli incendi. Il prezzo della carne non è solo quello indicato nell'etichetta. Abbiamo parlato qualche puntata fa di una proposta di legge presentata alla Camera dall'onorevole Michela Vittoria Brambilla che prevede tra le altre cose anche il divieto dell'utilizzo degli equini nelle manifestazioni storiche. In una nota l'assessora alla cultura della regione toscana Cristina Manetti ha dichiarato: questa proposta di legge rischia di mettere seriamente in discussione non solo il Palio di Siena ma l'intero sistema delle rievocazioni storiche che rappresentano un patrimonio culturale immateriale fondamentale per tutta la nostra Toscana. Manifestazioni come quelle del palio rappresentano l'identità collettiva dei territori, sono il frutto di tradizioni secolari custodite con responsabilità e rispetto. Grazie al palio, negli anni sono stati sviluppati protocolli di tutela dei cavalli, estremamente rigorosi, con controlli sanitari costanti, verifiche preventive e un'attenzione continua a garantire sicurezza e benessere degli animali. È appena iniziato marzo, quindi siamo ancora distanti dal prossimo palio di Siena. Ma ci riferiamo a una bella lettera aperta che l'associazione animalista LAV ha inviato al gruppo Cairo Communication e all'A7 in prossimità del palio di Siena del 16 agosto scorso, nella quale LAV argomentava il motivo per cui la spettacolarizzazione di una corsa che negli anni ha mietuto molteplici vittime tra i cavalli non può essere giustificata dalla tradizione. Questo sfruttamento sistemico non solo è crudele, ma contribuisce a perpetuare una visione antiquata e inaccettabile della relazione tra esseri umani e animali. Il palio di Siena, secondo LAV, per quanto ritenuta una tradizione storica, rappresenta una forma di violenza, di sfruttamento nei confronti degli animali che non può essere più ignorata. I cavalli sono esseri senzienti, capaci di provare dolore e stress e vengono costretti a partecipare a una corsa pericolosa che spesso ha esiti tragici. Negli anni numerosi sono stati gli incidenti che hanno causato morte o ferimento grave di molti cavalli, non solo durante la corsa, ma talvolta anche nelle fasi di addestramento e preparazione. Questa reiterata violenza, tragicamente presente, ma probabilmente volutamente omessa nelle riprese televisive, in accordo con gli organizzatori del palio, è inaccettabile da un punto di vista etico e morale. Anche se i paesi del mondo rispettassero tutti gli impegni climatici presi finora, le temperature globali potrebbero comunque aumentare di 2,48 gradi Celsius entro il 2300, superando ampiamente le soglie di riscaldamento degli accordi di Parigi. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Environmental Science and Policy e condotto dal professor Tie Jung Ying della Jeonbuk National University e da ricercatori della Pusan National University. Il team ha condotto la sua analisi utilizzando il modello integrato regionale di clima ed economia. Questo modello simula l'interazione tra l'attività economica, le emissioni e i cambiamenti climatici in diverse regioni del mondo. Funziona attraverso un processo di feedback in cui la crescita economica porta alle emissioni di carbonio. Le emissioni di carbonio determinano i cambiamenti climatici e gli impatti climatici causano danni economici che possono ostacolare la crescita futura. I ricercatori hanno incorporato quindi nel modello gli impegni politici concreti, inclusi gli obiettivi di riduzione delle emissioni dei paesi entro il 2030 e gli obiettivi a lungo termine di zero emissioni nette, e hanno quindi proiettato i risultati fino al 2300 in quattro scenari. Nel primo scenario, business as usual, senza tagli ed emissioni; in un secondo scenario, incentrato sulla massimizzazione del benessere; in un terzo scenario, di zero emissioni nette, basato sugli impegni effettivi dei paesi; e in un quarto, che è un percorso conforme a 1,5 gradi Celsius. Nel primo modello, business as usual, le temperature globali potrebbero aumentare fino a 7 gradi entro il 2300. Nello scenario net zero, basato sugli impegni attuali, si limita il riscaldamento a 2.48. Sebbene ciò rappresenti un progresso significativo rispetto allo scenario di base senza interventi, è comunque lontano dagli obiettivi dei 2 gradi Celsius di Parigi. Lo studio stima inoltre che per raggiungere l'obiettivo dei 2 gradi Celsius sia necessaria un'ulteriore riduzione di circa 5 gigatonnellate di emissioni di CO2 equivalente entro il 2030. Senza una mitigazione più rigorosa, i danni globali legati al clima potrebbero raggiungere quasi 65 trilioni di dollari entro il 2200. Senza un'azione più decisa, il mondo potrebbe dover affrontare ondate di calore e inondazioni più estreme, prezzi più elevati di cibo ed energia e una maggiore instabilità economica. Questo affermano i ricercatori. Ma se i paesi intervenissero tempestivamente e collaborassero più strettamente, i rischi climatici a lungo termine potrebbero essere drasticamente ridotti. I nostri dati, conclude il professore che ha condotto l'indagine, rivelano che le promesse climatiche di oggi sono importanti ma non sufficienti. Tuttavia, se i paesi agissero prima e con maggiore decisione, il danno complessivo causato dal cambiamento climatico potrebbe essere significativamente ridotto, anche se ciò richiedesse aggiustamenti economici a breve termine. Il giro del web la storia del cucciolo di macaco Punch, respinto dalla madre all'interno di una struttura zoologica, che ha sviluppato un profondo attaccamento a un peluche di pezza che raffigura una scimmia, che è stato fornito dal personale dello zoo. Un oggetto inanimato che però è diventato, per questo cucciolo, qualcosa di molto di più: una presenza, un appiglio emotivo, quasi una relazione. Una vicenda che colpisce molto perché parla anche di noi e di come la relazione affettiva e sociale sia indispensabile. Il cucciolo di macaco ha appena 6 mesi e vive all'interno di una struttura zoologica a Ichikawa, nell'area metropolitana di Tokyo, in Giappone. Un ambiente controllato insieme ad altri individui della stessa specie. Punch viene respinto e abbandonato dalla madre. È un evento che in natura non è così raro, specialmente quando è legato a condizioni di stress cronico, difficoltà legate al parto, gruppi sociali artificialmente composti, madri primipare, carenze di apprendimento materno nelle generazioni precedenti o anche interferenze umane nelle prime fasi di costruzione del legame madre-cucciolo. Tutte condizioni che probabilmente si acutizzano all'interno di uno zoo, dove la mancanza di novità, di scoperte, di libertà, di ambiente e movimento autentico si fanno sentire più pesantemente e causano frustrazione e stress. Di questa vicenda ci parlano, a modo loro, Fabio e Lella, i Troglodita Tribe, autori e attivisti antispecisti che da tempo collaborano con la nostra trasmissione. Sentiamo.
La storia del piccolo macaco Pancio e del suo peluche spiegata ai bambini e alle bambine.
Probabilmente ne avrete sentito parlare. È facile che abbiate visto da qualche parte delle immagini di un cucciolo di macaco che abbraccia un peluche. Il suo nome è Punch ed è un piccolo di scimmia nato in uno zoo del Giappone, uno di quei posti dove gli animali trascorrono tutta la vita rinchiusi in una gabbia per essere guardati da chi paga il biglietto. Gli zoo sono in tutto il mondo e gli animali che stanno lì dentro, che non possono abitare nei loro boschi e nelle foreste, che non possono vivere come tutti gli animali liberi, sono milioni. Quando Punch è nato, sua mamma ha avuto delle difficoltà e non è riuscita a prendersene cura. Può capitare, a volte una mamma scimmia può essere molto stanca, nervosa o spaventata e dentro uno zoo, con tutti i rumori e le persone che la guardano continuamente, è facile che accada.
Punch, senza la mamma, si sentiva solo e abbandonato. E così il direttore dello zoo ha pensato di comprare un grande pupazzo di peluche a forma di scimmia e di regalarglielo. Lo ha fatto per fargli credere di avere una mamma. E Punch, questo peluche, l'ha abbracciato davvero. È una cosa molto strana osservare un cucciolo di macaco che abbraccia e gioca con un grande peluche. e quindi tantissime persone volevano vederlo. Tutti correvano allo zoo, pagavano il biglietto e andavano davanti al recinto di Pancio per fotografarlo, per condividere le immagini sui social. Tutti scrivevano e parlavano di Pancio, tutti si preoccupavano per lui, soprattutto gli adulti. Poi è successa un'altra cosa davvero strana. Moltissime persone hanno voluto comprare quello stesso pupazzo che i gestori dello zoo avevano regalato a Pancio. Alla fine lo zoo, con la vendita dei biglietti e l'azienda del peluche, hanno guadagnato tanti, tanti, tanti soldi. Ma nessuno si è chiesto come mai Pancio e la sua mamma dovevano vivere prigionieri. Non hanno protestato e non hanno detto che non è giusto, perché nessun animale dovrebbe vivere in quel modo.
Perché Pancio, la sua mamma e tutti i milioni di animali rinchiusi nelle gabbie degli zoo sono animali veri. Noi pensiamo che tutti gli zoo dovrebbero smetterla immediatamente di rinchiuderli, perché non ci interessa guardarli mentre sono prigionieri e stanno male. Preferiamo sapere che ci sono, che sono liberi e felici nei loro boschi, anche se non possiamo vederli. Siamo anche stanchi di vedere tutti questi adulti che fanno la fila e portano i bambini e le bambine a guardare gli animali in quelle triste condizioni. Forse neanche a loro piacerebbe essere rinchiusi in quel modo, mentre tutti li guardano. Anzi, ne siamo proprio convinti, non piacerebbe proprio a nessuno. È per questo che ci rivolgiamo direttamente ai bambini e alle bambine. Speriamo che quando saranno grandi avranno capito che la libertà è il bene più prezioso per noi e per tutti gli animali.
You, who are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you. That your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you.
Emilio Maggio, filmologo antispecista, dedica il suo spazio culturale dedicato al cinema al documentario Erbari, Bestiari, Lapidari, un documentario che è anche un omaggio a tutti quei mondi animali, vegetali e minerali che costituiscono la parte più essenziale della nostra esistenza e che è disponibile su Rai Play.
Questa volta parliamo dell'ultimo lavoro di una vera e propria coppia di fagocitatori di immagini, il cui obiettivo sembra essere quello di rivitalizzare il repertorio storico audiovisivo. Martina Parenti e Massimo D'Anolfi usano l'archivio cinematografico, il found footage, materiale visivo perduto e ritrovato, strappandolo al museo e conferendo loro nuovi significati all'interno di quella cornice narrativa che va a costituire il vero senso di un film. Come hanno infatti dichiarato a proposito della loro ultima opera in tre atti, Bestiari, Erbari e Lapidari, volta a rimettere in discussione la presunta indispensabilità umana sul pianeta Terra, il film è una riflessione diegetica, senza la manipolazione dell'archivio, che punta alla pulizia dello sguardo. Ciò significa non solo decostruire la neutralità storica delle immagini in movimento, ma anche strappare la passività critica dall'occhio dello spettatore, abituato ormai a digerire inconsapevolmente l'enorme quantità di informazioni a cui è sottoposto quotidianamente. Inoltre, la diegesi, ovvero la storia che un film è in grado di raccontare e sviluppare, la sua struttura combinatoria, assume un senso narrativo indipendentemente dalla postura antropocentrica che spesso contraddistingue l'autorità del regista. Questa mi sembra una premessa teorica necessaria per discutere del primo atto di questo documentario apocrifo, ovvero Bestiari, che mi sembra il più adatto per essere proposto nella mia rubrica di Restiamo Animali, proprio perché ripercorrendo le origini del cinema decostruisce l'idea di animale come categoria singolare universale da cui dipendono tutte le forme del suo sfruttamento. Uno dei filmati di repertorio più iconici utilizzati dai due filmmakers riguarda ad esempio la spedizione al Polo Sud di Amundsen, che ritrae un uomo dell'equipaggio che gioca con un pinguino emulandone i buffi movimenti. In questo senso le fonti archivistiche utilizzate, l'Istituto Luce, la Cineteca Svizzera e quella italiana, l'AI Film Museum di Amsterdam, diventano un pretesto per inscenare il lato grottesco e orrorifico che preannuncia in qualche modo un futuro di morte pur nella meraviglia sollecitata nell'occhio dello spettatore. È il cinema come dispositivo assiomatico e coercitivo, infatti, e come anticamera della scienza che tutto vede e prevede, condannando lo spettatore alla passività dello sguardo. Nello svolgimento del primo capitolo, che come sostengono i due autori ci ha permesso di costruire un viaggio dalla creatura più vicina all'uomo, l'animale, fino all'elemento più lontano, le pietre, che solo apparentemente non intessono legami con l'umano, l'uomo appunto scompare e l'assenza quasi totale dei volti umani contribuisce alla messa in discussione dell'animale umano come centro del mondo e vertice della gerarchia naturale. Dalle immagini di repertorio utilizzate si evince di come l'animale sia sempre stata una figura sperimentale. Nel fotodinamismo di Maibri, cioè attraverso il fucile fotografico di Marais, così come nelle immagini delle battute di caccia o nello spettacolo delle attrazioni rappresentato dallo zoo, dal circo, fino ad arrivare alle cavie usate nei laboratori di sperimentazione animale, tutte immagini usate dai due cineasti, si sperimenta non solo il movimento come specifico cinematografico, ma soprattutto l'equivalenza tra obiettivo della macchina da presa e la tecnologia bellica come arma di distruzione. In questo alternarsi di immagini e nel montaggio delle loro attrazioni, in cui musica, suoni, rumori danno allo spettatore la sensazione che non sia l'unico destinatario della visione, in questo continuo passaggio dal passato remoto alla continuità del presente, la clinica veterinaria ad esempio in questo senso è determinante, assistiamo al vero paradosso della contemporaneità, ovvero che alla sempre più pervasiva produzione di immagini di animali e del loro corrispettivo materiale rappresentato dagli animali da reddito corrisponde una continua diminuzione delle specie animali considerate libere e selvatiche. Concludo citando a mia volta una citazione sovrimpressa alle immagini di Bestiari, presa dal libro che lo stesso D'Anolfi ha scritto coadiuvato dalle tavole di Giulia Pastorini, il cui titolo recita: un tempo il mondo era di chi dormiva più a lungo. Un giorno nel sogno del gorilla apparve l'uomo e anche lui cominciò a passeggiare nei sogni degli altri animali. Subito l'uomo iniziò a parlare, molti animali si fecero sedurre dalla sua lingua, altri non la vollero imparare. Così li contò e li divise in fedeli e selvaggi. Ricordo per finire che il film si può vedere in streaming su RaiPlay.
La ricetta della settimana del tosco vegan chef Gabriele Palloni è dedicata alla balenottera che è venuta a morire nel Golfo di Napoli.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
In ricordo della povera balenottera vi raccontiamo una ricetta tipica che rende omaggio alla terra dove ha finito la sua breve vita. Che tale terra ti sia lieve. Gli ingredienti per i susamielli sono 250 g di farina tipo 0, 250 g di sciroppo di zucchero oppure di agave o malto, 100 g di zucchero, 100 g di mandorle, mezzo bicchiere di latte vegetale, 2 g di crema or tartaro e un cucchiaio di pisto napoletano, un insieme delle seguenti spezie: cannella, noce moscata, anice stellato e chiodi di garofano. Frullate le mandorle insieme allo zucchero fino ad ottenere una farina più possibile liscia. Mettete la farina di mandorle e zucchero in una grande ciotola insieme alla farina. Unite nella ciotola anche il pisto e il crema or tartaro, quindi aggiungete lo sciroppo di zucchero. Lavorate bene con le mani tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo. Modellate l'impasto con le mani per ricavare dei cilindretti e tagliateli a circa 10 cm. Disponete i cilindretti su una teglia con carta forno, dando loro una forma ad S e schiacciandoli leggermente. Spennellate ogni biscotto con del latte di soia e decorate con mandorle intere sulle estremità. Cuocete in forno ventilato a 180 gradi per 10-15 minuti fino a doratura.
Per questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 841 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.